Benvenuti in un altro episodio di Biotecnologia in provetta. Oggi andremo a parlare e ad analizzare l'ipotesi del mondo RNA, un'ipotesi che è nata nel 1962 grazie ad Alexander Rich, che però prese il nome solamente qualche anno dopo, ossia nel 1986, grazie a Walter Gilbert. Questa teoria si ripropone di studiare le fasi iniziali dello sviluppo della vita, andando a prendere in considerazione e quindi ad analizzare un ipotetico stadio dell'evoluzione della vita stessa, nella quale quest'ultima non era basata sulla presenza di DNA, proteine ed RNA, ma solamente sulla presenza dell'RNA. Da qui ovviamente nasce spontanea la necessità da parte di queste molecole di RNA di poter svolgere alcune semplici azioni che risultano essere fondamentali per la vita e che al giorno d'oggi sono svolte dagli enzimi, azioni come autoreplicarsi oppure catalizzare delle semplici reazioni chimiche, come per esempio aggiungere dei nucleotidi a delle catene già esistenti di RNA. In un periodo leggermente successivo a quello del mondo ad RNA, si suppone anche che si fossero iniziate già ad evolvere le proteine. L'RNA quindi dovrà svolgere anche altre funzioni fondamentali, come quella di amminoacido RNA ligasi, ossia di andare a legare insieme un amminoacido e un RNA, oppure la formazione del legame peptidico, che ricordiamo essere quel legame che va a formarsi tra due amminoacidi all'interno di una proteina. Queste ultime due azioni risulterebbero necessarie poiché in questo mondo la vita non sarebbe più basata sull'RNA ma sulle ribonucleoproteine, ossia delle proteine che lavorano in contemporanea con molecole di RNA. Alcune delle azioni che abbiamo appena citato possono essere viste anche oggi grazie all'aiuto di tecniche di selezione in vitro o semplicemente andando a guardare e a studiare l'interno di una cellula. In laboratorio, infatti, grazie appunto alle tecniche di selezione in vitro, si è riuscito a far evolvere artificialmente un ribozima, ossia un vero e proprio enzima che però è composto unicamente da RNA. Questo ribozima risultava essere in grado di replicare una catena di RNA lunga fino a 200 nucleotidi. Ed in futuro molto probabilmente non è da escludere che grazie all'aumento delle tecnologie e delle conoscenze si possa far evolvere sempre artificialmente un ribozima in grado di replicare anche delle catene più lunghe. Un'altra delle azioni citate prima che possono essere ritrovate al giorno d'oggi è la formazione del legame peptidico all'interno del ribosoma. Questo legame infatti non viene formato dalle proteine che compongono il ribosoma stesso, poiché queste fungono solamente da impalcatura che va a posizionare l'RNA ribosomiale in maniera tale da potergli far svolgere quella che è la sua vera e propria funzione, ossia quella di catalizzare la formazione del legame peptidico stesso. Da qui quindi vediamo che l'RNA ribosomiale risulta essere un altro ribozima. Come ad oggi, molto probabilmente, anzi sicuramente, anche in quello stadio di vita risultava essere necessaria una molecola che fosse in grado di detenere, ma anche di tramandare, l'informazione genetica. E non è affatto sbagliato supporre che questa molecola potesse essere proprio l'RNA. Questo acido nucleico, infatti, è molto molto simile al DNA, che è il detentore dell'informazione genetica ai giorni nostri. Queste due molecole erano talmente tanto simili da poter infatti formare una cosiddetta doppia elica ibrida, in cui un filamento è composto da DNA e l'altro filamento è composto da RNA. Le uniche due differenze strutturali che distinguono queste due molecole sono la presenza di un gruppo ossidrilico sul carbonio 2 dello zucchero ribosio, uno zucchero presente nell'RNA, che quindi non è presente nel DNA e infatti si chiama deossiribosio, e la base azotata uracile, che sempre nell'RNA va a sostituire la timina che ritroviamo invece nel DNA. Un problema però che può sorgere dal momento in cui è l'RNA a detenere l'informazione genetica è la stabilità di questa molecola. L'RNA infatti, a differenza del DNA, È una molecola molto meno stabile, soprattutto quando si parla di lunghe catene, che andrebbero quindi ad essere degradate tramite quel processo di idrolisi, andando a generare le componenti base dell'RNA, ossia le basi azotate. Questo andrebbe a risultare in un maggiore dispendio di energia, sia per poter riparare eventuali danni, ma anche per andare a sostituire interi filamenti. Questa quantità di energia in più, ad oggi, le cellule non sono disposte a spenderla, ma probabilmente in quello stadio di vita era forse solamente un piccolo prezzo da poter pagare per riuscire ad adattarsi meglio alle condizioni ambientali. Ma come mai questa teoria è riuscita a diffondersi così tanto nel mondo scientifico e anche a riscontrare così tanta approvazione? Ci è riuscita grazie proprio a degli studi che sono stati fatti e che hanno portato a scoprire che, oltre all'RNA ribosomiale, che funziona da ribozima e che abbiamo già citato, esistono altri ribozimi in natura e non artificiali. Uno di questi sono gli introni self-splicing, ossia degli introni, quindi piccole parti di DNA che vengono tradotte in RNA messaggero, ma che poi vengono eliminate durante la maturazione del messaggero stesso, poiché non codificano per nessuna proteina. Questi introni self-splicing riescono ad autoeliminarsi da soli, senza l'aiuto di nessuna proteina, come invece accade per i normali introni. Un altro ribozima è il ribozima hammerhead, ossia il ribozima a testa di martello, presente in alcuni virus e che ha la capacità di andare a tagliare una catena di RNA in un punto specifico tramite sempre il processo di idrolisi. I virus però hanno aiutato l'ipotesi del mondo RNA anche sotto un altro aspetto, non solo sotto il punto di vista dei ribozimi, poiché hanno dimostrato che l'RNA è in grado di detenere e tramandare l'informazione genetica, tant'è che alcuni di questi virus usano solo ed esclusivamente l'RNA per potersi replicare e per poter stoccare tutte le informazioni necessarie per la loro sopravvivenza. Un esempio che può essere fatto è quello del SARS-CoV-2, ossia quel virus che ha scatenato la pandemia a marzo dello scorso anno. Questo è un virus che usa solamente l'RNA come materiale genetico e che tra l'altro risulta essere anche molto efficace. Grazie per averci ascoltato, noi ci risentiamo al prossimo episodio di Biotecnologia in provetta.